offriamo, come sempre, alcune coordinate, alcuni orientamenti quasi organizzativi di un viaggio spirituale dentro la Quaresima. Noi stiamo per iniziare un percorso ancora una volta nel cammino quaresimale verso la Pasqua, che è sacramento, lo sappiamo, è sacramento del nostro viaggio della vita, è la nostra traversata nel mistero nel quale Dio ci sta invitando a entrare. Si tratta quindi di un viaggio nascosto, che ha degli aspetti visibili, ha dei combattimenti evidenti e ha però un segreto, e quindi siamo in viaggio per dove? Il ricordo, Dio ha provveduto con fatica, lo sappiamo, ma ha provveduto a lasciarci una guida, ha fatto testamento Dio nel mondo, e il ricordo dell'esodo lasciatoci dal primo testamento e la memoria della Pasqua di Gesù, e questo giustifica il fatto che noi continuiamo a riaprire il testamento di Dio rivolto agli uomini e continuiamo a reinterpretarlo per cercare di rileggere il senso del nostro viaggio, no? Cristiani sono questi, no? Allora il ricordo dell'esodo e il ricordo della Pasqua di Gesù ci indicano il senso di questo viaggio. Prendo spunto, perché ogni volta appunto non dobbiamo dire tutto, no? Ma prendo spunto mirando alla proposta di un proposito preciso, di un obiettivo preciso da proporre come opera quaresimale in questo itinerario. Mi pare che chi partecipa a una cerimonia di questo tipo confessa un accordo sul fatto che si vuol fare un cammino effettivamente insieme, ci mettiamo d'accordo su qualcosa, E prendo appunto uno spunto da un episodio del Vangelo nel quale Gesù, interrogato su dove va a finire questo viaggio, in termini molto didattici direi, in termini molto scolastici quasi, spiega a sta povera gente che lo segue, che siamo noi, erano come noi, quindi non capivano tanto, quasi niente, no? E in questa occasione risponde con una sorta di parabola molto chiara, molto evidente, e cioè che questo viaggio va a finire davanti a un giudice che ci accoglierà per il giudizio seduto in trono. Avrà però la figura di un uomo. Insomma, sta roba qui sappiamo che rivoluzione è. Cioè, immaginare che il giudice finale, il Dio che noi ci aspettiamo a giudicare gli uomini, di cui abbiamo paura giustamente, perché lo sappiamo chi è, di sicuro è diversissimo da noi, che Gesù dica che avrà le fattezze di un uomo, questo ci consola. Cioè, arriviamo presso qualcuno che un po' conosciamo, e un po' ci conosce, no? È un uomo, figlio dell'uomo. L'uomo nel quale ciascuno di noi vedrà riconosciuta la sua umanità, questo è il giudizio. Se lo si vuol prendere dal punto di vista di chi sospetta sempre, si può dire davanti al quale saremo giudicati, no? Misureremo la nostra umanità davanti a un uomo. Ma va detto dal punto di vista di Dio in termini diversi. Ci mette lì un uomo, Dio si mette lì come uomo, perché vuol proprio riconoscere ciascuno di noi, capito? Basta che uno sia uomo, sarà riconosciuto da questo Dio. Non è che dica, no, quello lì è sporco, quello lì. Avrà il volto di Gesù. Gesù non è che era così esplicito a dire sarò io, però dopo noi abbiamo capito che diceva che era lui, no? Avrà il volto di Gesù. Il povero, cioè quel Dio che si è fatto povero per noi per sollevarci dalla nostra povertà. E saremo riconosciuti nella misura in cui saremo entrati in questa via tracciata dal passaggio di Gesù. E cioè, tradotto, saremo riconosciuti nella maniera in cui avremo fatto a uno di questi piccoli, che sono i nostri fratelli, quello che Gesù fa a noi. E quindi il senso del viaggio, questa è la conclusione della parabola di Gesù, il senso vuol dire, ti faccio vedere qual è l'arrivo in maniera che capisci in che direzione sta andando il viaggio, questo è il senso, no? Il senso del nostro viaggio è accogliere il dono di Dio, il suo farsi povero, il suo farsi uomo, fino alla morte, la morte di croce appunto, il suo amore per gli uomini. E accettare di offrire il nostro corpo perché questa discesa di Dio, questa povertà di Dio, si incarni nel nostro amore ai fratelli. Questo è ciò che Dio ci fa sapere. I testamenti, appunto, la rivelazione, no? La verità cristiana. Ecco ciò che Dio ci fa sapere, ecco la via che ha tracciato nel mondo attraverso la Pasqua del suo Figlio Gesù. Convertirsi a questa strada, a questa buona notizia, entrare nella via di Gesù, partecipare alla sua sorte, immergendoci nella sua avventura, facendoci battezzare, e quindi mettere la sua Pasqua al centro del nostro cammino di fede nella comunità cristiana, questa è la posta in gioco del gesto che stiamo facendo, questa è la posta in gioco dell'itinerario quaresimale, no? E degli esercizi fondamentali del cristianesimo, che sono la parola e l'Eucaristia, la liturgia. Sono esercizi attraverso i quali noi entriamo nel senso pasquale, nel senso cristiano dato all'avventura umana, no? E quindi in questo senso, ma non fermiamoci su tutto, appunto. In questo senso, in questa Quaresima, avremo comunque anche degli strumenti particolari, per esempio la lettera ai Romani che stiamo facendo e che continueremo nell'itinerario, è certamente un capitolo di questo testamento molto, molto importante, molto significativo, per alcuni versi va a toccare le cose di fondo della fede cristiana. Così come la lettura del Vangelo di Marco, che stiamo facendo quest'anno, e che noi, siccome la domenica poi di Quaresima viene sospesa, si leggerà solo la Passione nei giorni della Settimana Santa, proporremo nell'itinerario dalle messe feriali alle 18:30 una predicazione continua sulla seconda parte di Marco e quindi poi su tutta la Passione di Marco. Dico, questi strumenti della parola, la predicazione, la catechesi, la Bibbia, questi itinerari particolari di predicazione, fanno parte di tutto questo esercizio cristiano sul testamento, sulla parola che Dio ci rivolge, no? E l'altra parte è appunto l'Eucaristia, quindi l'assemblea domenicale che organizza tutto l'anno liturgico, che ha al centro la Pasqua, gli itinerari sacramentali, quelli dell'iniziazione, quello dei malati, gli sposalizi, la confessione, no? Questi esercizi di cristianesimo, appunto. Tra l'altro questi esercizi cristiani rinnovano in maniera singolare tutte le pratiche religiose tradizionali che anche la nostra Chiesa ci raccomanda, cioè la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Tutte le religioni raccomandano la preghiera perché se c'è qualche possibilità di sintonizzarsi su quello che noi chiamiamo Dio, se c'è qualche possibilità che Lui ascolti noi e che noi capiamo cosa Lui ci dice, se c'è qualche possibilità di cogliere la Sua volontà, il Suo amore per gli uomini, se c'è qualche possibilità di imparare a camminarci insieme, questo esige, secondo me, che tentiamo di parlarci. Perché noi se non parliamo con qualcuno non esiste relazione, neanche con Dio, no? E ci viene suggerito anche il digiuno, perché se noi usiamo la bocca e quello che chiamiamo poi il cuore, l'intestino, i sentimenti, quello che si dovrebbe sentire dentro, no? Se lo usiamo solo per mangiare, è chiaro che non c'è più posto per niente, allora bisogna non esagerare, bisogna non appesantire il corpo lungo il viaggio, perché così si impara ad accorgerci degli altri, per esempio, e si impara soprattutto ad aspettare qualcuno che deve venire, perché se uno è pieno non aspetta più nessuno, ha solo bisogno di dormire, no? Preghiera, digiuno, e ovviamente preghiera e digiuno sono per l'amore, di cui l'elemosina è l'esercizio più elementare, perché appunto l'amore di Dio possa passare attraverso di noi e raggiungere i nostri fratelli. Anche perché, lo sappiamo, questo è davvero il nucleo nel cristianesimo. Cioè tutti gli esercizi di cristianesimo, compresa la lettura della parola di Dio, compresa la preghiera, pensate, compreso il digiuno, compresi tutti i gesti di pellegrinaggio, di religione, di rosario che noi possiamo fare. Tutto in realtà è a servizio della carità. Perché noi non sappiamo la novità di questo Dio, no? Questo non è un Dio che non gli interessa niente che gli diamo. Cioè lui ne ha abbastanza, hai capito? A lui non servono i nostri digiuni, il nostro culto, perché a lui non manca niente. E anche, se volete, è un tipetto talmente che non gli interessa che noi andiamo a fargli vedere quanto siamo bravi, abbiamo sentito il Vangelo, anzi gli dà fastidio quando facciamo i bulletti. È estremamente discreto questo Dio, non chiede niente per sé e non chiede niente a noi che sia pura esibizione, che sia preoccupazione di Lui. Lui dice: di me non preoccupatevi, capito? L'unica cosa che a me interessa è che voi aiutiate gli uomini che io ho messo su e che fanno fatica a diventare uomini. Datemi una mano in questo, è questo che a me piace, capito? Il digiuno che piace a lui non è piuttosto, diceva il grande testo di Isaia, a Gesù piacevano queste robe qui di Isaia, dei profeti, no? Il digiuno che piace a me non è piuttosto sciogliere le catene inique, rompere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, dividere il pane con gli affamati, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire gli ignudi. Allora, capite che se si segue questo tipo di cammino che Dio ci suggerisce, beh, diventa, certo che diventa importante venire a messa, diventa importante ascoltare le prediche, diventa importante poi anche riflettere, certo, però la cosa più importante è quella di individuare dove ci sono i giochi che opprimono i poveri e che Dio si aspetta che noi andiamo a liberarli. Cioè questa è la cosa che gli preme di più, capito? E se per caso vedesse della gente che spaterna tutto il giorno e non fa niente per i suoi fratelli, io dico che è l'unico caso in cui si arrabbia, non si arrabbia mai. Ma se fosse possibile immaginare che questo Dio si arrabbia in quel caso lì. Questa domanda: quali sono le forme di oppressione o di povertà da cui gli uomini d'oggi vanno liberati? Esame infinito, appunto. Ma anche nel piccolo, non parlo solo delle guerre, i problemi, la fame, no? Cioè, sono robe che, siccome diciamo tanto non ci faccio niente, ci opprimono. No, io parlo proprio delle cose di tutti i giorni che possiamo fare anche noi, no? Ma su questo tema vorrei fermarmi solo su un aspetto che riguarda l'attenzione che noi dobbiamo all'epoca che stiamo vivendo e al fenomeno che la sta caratterizzando e che noi, con quella parola brutta, chiamiamo globalizzazione, no? Il ruolo che questo fenomeno umano, che questo momento della creazione in cui siamo posti, in cui siamo mandati da Dio a far nascere l'uomo, appunto, ci pone rispetto al compito di attuare quella maggiore giustizia di cui parlava Gesù. Dovrebbero capire che noi siamo cristiani dal fatto che siamo più giusti, che siamo preoccupati di più della giustizia, per diventare tutti più giusti, cioè più amici gli uni degli altri. E in questa chiave vorrei porre l'attenzione su un'urgenza storica di questo nostro tempo, un aspetto che potrebbe darci una mano ad attuare anche le pratiche quaresimali, che sono entrate quasi in superstizione o in irrilevanza. No, se ci sono dei cristiani che devono pensare cosa possono fare di particolare per la Quaresima, si è messi male, secondo me, no? Se bisogna inventare qualcosa, vuol dire che non stiamo vedendo le cose che dobbiamo fare, invece, o che dobbiamo inventare. E la cosa su cui vorrei fermare l'attenzione, ma... Vabbè, non c'è bisogno, no, non vorrei che tutto il discorso poi del piano di Dio sulla salvezza si risolvesse nel tema della sobrietà, però chiaramente, secondo me, queste direzioni devono essere collegate, non deduttivamente, evidente, però se non percepiamo il legame tra queste cose, c'è qualcosa nel modello di fede che non va. Se non percepiamo che la questione della giustizia, che la questione della legalità, che la questione della sobrietà, sono le grandi questioni che ha un cristiano oggi. Quali questioni altre ha un cristiano, secondo voi? È una riduzione sociologica del cristianesimo. E comunque, per fermarmi a questo aspetto, ormai tutti noi lo sappiamo. Io non credo che nessuno possa dire, ma si può discutere, poi se è efficace. Ormai lo sappiamo tutti. Noi sappiamo tutti che stiamo saccheggiando delle risorse non rinnovabili. Certo, il mondo tanto finisce, alla fine del mondo poi andiamo in paradiso, certo, ci può anche non fregarci di niente di sta roba qui. Ma invece l'eventuale paradiso è proprio legato alla terra, capito? A te è stata data la terra. E se tu la stai distruggendo, di paradiso, col cucco che lo vedi. Che è come l'anima senza corpo. Vedete quante anime senza corpo girano, dopo che sono morti. E noi stiamo saccheggiando delle risorse di questo mondo senza poterle più rinnovare. E quindi stiamo mettendo in pericolo le generazioni future. Cioè, questa è una cosa evidente. E d'altra parte, in parallelo, la nostra maniera di usare della terra, del mondo, si alimenta a delle risorse di paesi poveri e al lavoro di popoli appunto sfruttati. Altra evidenza. Quindi un aspetto che non viene mai detto, ma vada per la politica, la quale deve dire no, adesso qualche mese poi rientriamo trionfalmente nel regime dei nostri consumi, capito? Devo dire così, se no non ti votano, no. Ma questo appunto, possiamo dirci qui in chiesa qualcosa d'altro. Tanto a Dio, avete sentito, non gli interessa di essere votato dalla maggioranza, proprio non gli interessa. È un aspetto della crisi che stiamo vivendo, che non viene detto, è questo squilibrio tra un piccolo mondo di ricchi che produce sempre meno e a costi sempre maggiori, e il vasto mondo dei poveri che penano per i bassi salari e la bassa qualità della vita. Questo è un aspetto della crisi attuale. Però noi, siccome siamo di quel piccolo pezzo di mondo, zitti, zitti e Mosca, alzi, Ora, questo squilibrio, lo si voglia o no, cioè noi non lo vogliamo e probabilmente ce la facciamo perché crepiamo prima di vedere le conseguenze di ciò che stiamo facendo, no? E allora ci sembrerà di essere a posto perché abbiamo chiuso la finestra prima, no? Questo squilibrio sarà poco alla volta corretto e sconvolto. E il cosiddetto livello di vita che noi stiamo tenendo attualmente dovrà cambiare. Cambierà. Perché noi stiamo vivendo appunto al di sopra dei nostri mezzi e soprattutto in maniera imprevidente. E non si potrà in maniera indefinita far pagare ai paesi poveri e alle generazioni future. Non si riesce, sapete, per tantissimo. E allora, siccome noi non crediamo che la crisi che stiamo vivendo semplicemente passerà e le cose riprenderanno il loro corso come se niente fosse stato, certo, magari per il nostro piccolo tratto sarà così, certo. Ma guardato un po' alla lunga, se avremo da qualche parte del mondo la possibilità di vedere la terra degli uomini, capiremo che non sarà possibile che tutto torni sempre com'è. E allora perché non anticipare ciò che dovrà accadere? Usando la testa, convertendo i nostri modi di vivere, cercando un'altra qualità della vita. Perché i cristiani non potrebbero cominciare a fare quaresima avendo l'intelligenza di anticipare il nostro futuro? Perché invece di fare le stupidatine che si mettono in testa di fare, non fanno qualcosa di serio? Per il mondo, per qualcuno? Detto con più correttezza teologica, perché non scoprire in questa situazione storica la portata evangelica di questo cambiamento? Conversione, appunto. I nostri itinerari, le nostre pratiche cristiane non dovrebbero diventare delle strade ricche di senso umano, di maggiore umanità, di maggiore giustizia per tutti. Forse si darebbe un po' di anima a sto cristianesimo morto, che non sta dicendo più niente a nessuno. Moderazione, sobrietà, frugalità sono virtù di questo tempo e i pagani vi precederanno anche in questo, che potrebbero dare attualità alla testimonianza al Vangelo, al compito di governare con dolcezza il mondo e così controllare la nostra animalità, come stiamo scoprendo questi testi. Noi siamo stati creati con l'incredibile preoccupazione di Dio che ci distinguessimo dagli animali, ma Dio sapeva che l'animale è lì accovacciato, che l'uomo avrebbe sempre lottato con la sua animalità, appunto, no? E uno degli aspetti di questa animalità è la voracità sul mondo, appunto. E per questo ci aveva comandato di vivere di un regime vegetariano. Poi ha dovuto accettare, dopo il diluvio, un compromesso, appunto, no? Come capiamo questi testi oggi? Cominciando magari adesso, subito, nei nostri comportamenti quotidiani. Mi verrebbe di far qualche esempio, ma lo so che quando si fanno degli esempi ci si espone, nel senso si dice, ma sei tu così, perché hai un senso della vita ridotto, contadino, chiuso, fermo, chiaro, no? Io comunque qualche domandina la faccio, dopo te, siccome vedremo dopo chi aveva ragione in queste cose. Quanti spostamenti inutili e costosi in tempo e denaro facciamo ogni giorno. Io non sto poi a fare i calcoli delle conseguenze, ci sono sull'ambiente. Io stavo un po' quieti, dai. Che tanto con tutte le corse che stai facendo, non è che io ti vedo diventare così più uomo. Non vedo sta grande miglioramento dal tuo correre di qua e di là. Anzi, dirò che ti trovo abbastanza stordito. Quanti acquisti di puro capriccio che ingombrano gli armadi. Dopo magari se c'è qualcuno che ritira gli abiti possiamo fare anche la carità, dopo magari così ne compriamo di nuovi perché non ci stanno più. Quanto cibo acquistato e non consumato. Quante cose sono diventate necessarie falsamente, a partire dal telefonino, no? A partire dal telefonino, al computer per ognuno, nella famiglia, all'automobile per ciascuno. Quante abitudini sono diventate un rito, il cambio annuale dell'abbigliamento, le vacanze invernali, estive, i viaggi, il ristorante. E qui diventiamo tutti poveri.
Ma chi l'ha detto?
Riuscire a moderare questa eccitazione ci aiuterebbe probabilmente a cambiare il mondo. Perché sapete come si cambia? Uno dice, chi cambia il mondo? Il mondo si cambia cambiando i tempi e gli spazi. No, non ci avete mai pensato. Il mondo è tempo e spazio. Cambiando i tempi e gli spazi, abbiamo cambiato il mondo. Certo, cioè, guarda che si fa subito. Non si fa subito perché dobbiamo cambiare i desideri. È quella la bestia. Il Signore lo sapeva, è quella la bestia più difficile. Un controllo dell'avidità e quindi dei consumi ci darebbe più tempo e più disponibili. Più amichevoli, i poveri, i tantissimi poveri di queste nostre città non chiedono solo elemosina, sono persone che hanno fame e sete di giustizia, cioè di amicizia. La cosa giusta tra gli uomini è l'amicizia. Da un mondo più sobrio e più giusto possono nascere nuove amicizie tra le persone e i poveri. E se qualcuno anche tra i nostri amici teme che cambiando i nostri modelli di vita avremo meno, rassicuriamoli. Potrebbe anche darsi che cambiando facciamo di meglio. Tanto più scontenti di così è difficile esserlo, mi pare. No. Chi l'ha detto, per esempio, che usare più tram e meno automobili, più case vicino al posto di lavoro, più riciclaggio, meno energie, più formazione, meno pubblicità, più ricerca, più verde, più servizi a domicilio. Chi l'ha detto che avremmo meno? Che staremmo peggio? Ok, dai. Mi pare che la cosa l'ho detta, magari anche in maniera stupida, ma una direzione di un possibile proposito per la Quaresima l'abbiamo individuato. Comunque direzioni simili potrebbero aiutarci a vivere questa Quaresima in tempo di crisi. Andiamo a mettere insieme queste cose. C'è la crisi e c'è la Quaresima. Non c'entrano niente. Ci potrebbe aiutare in realtà questa connessione a riscoprire il senso di alcune pratiche cristiane che ormai sono morte. Quindi si può anche magari sbagliare di non era la cosa centrale quella lì. Ma tanto rispetto a un morto, qualsiasi cosa che si muove è meglio, no? E questo potrebbe ridare un rilancio storico alla nostra fede sul piano di Dio sul mondo, perché noi non stiamo riuscendo a trasmettere quest'idea che Dio c'entra col mondo. Non ce la facciamo più a trasmettere sta roba qui. Cioè ormai il mondo è convinto che se Dio c'è è una scelta personale per qualcuno, per rassicurare qualcuno, ma non c'entra con le cose del mondo. Ma uno tira queste conclusioni perché effettivamente sembra proprio così. Se i cristiani danno quest'idea, no? E daremmo una mano a questo nostro tempo e a tanti amici che abbiamo in queste città e hanno le nostre stesse preoccupazioni. E se qualcuno di noi è convinto che questa è una strada che si può cercare, ovviamente bisogna darsi una disciplina, un piano, un programma, non so come si vuol dire, insomma. No? E il piano ha alcuni luoghi evidenti. Uno è quello che dicevamo, gli esercizi cristiani, perché sono indispensabili. Perché sennò noi diventiamo animali, capito? Bisogna custodire quella profondità che ha in testa Dio. E quindi i cristiani devono trovare l'ispirazione, la grande ispirazione della promessa. Devono trovare per questo mondo i grandi motivi di una speranza a cui si può dare la vita. Sta roba qui appunto può nascere solo se si celebra l'Eucaristia, se si prega, se ci si confessa, se si chiede perdono al Signore, appunto. Esercizi cristiani. E poi bisogna intraprendere qualche lavoretto un po' sistematico, personalmente, sui propri desideri quotidiani. Sarebbe schifoso rieditare il proposito quotidiano, controllarlo alla sera in un esame di coscienza di qualche secondo. Io dico di no, però te, sono robe che dobbiamo essere spontanei, non fare cose ripetitive, no. Il secondo campo potrebbe essere quello che in famiglia magari qualcuno ci sta, non è detto, non è detto. Però diciamo costruire uno stile familiare, tante volte io vedo qualcosa si fa, qualcosa è possibile, no? Anche lì magari uno non si azzarda mai, poi quando uno si azzarda può diventare una specie di accordo. E questo è importante perché poi coi familiari fai delle cose tutti i giorni importanti, dagli acquisti al mangiare, alla televisione, a tutto, no? E quindi lì sarebbe un luogo di esercizio eccezionale ovviamente anche per queste cose. E poi educare evidentemente i nostri comportamenti sociali, quindi le etiche professionali, cioè entrare nei protocolli degli ambienti in cui noi viviamo, lavoriamo, portando questa sensibilità, certo marcendoci anche dentro, perché non possiamo pensare che noi buttiamo lì l'idea e viene, no. E poi nei nostri atteggiamenti da cittadini. E quindi contribuendo sui due piani alle scelte, che dovrebbe essere la politica, no? Quindi scegliere delle direzioni in cui queste cose sono tenute presenti, sono viste e tenute presenti, e poi certamente, ma questo credo che sia scontato, lavorare sulla cultura, sulla maniera nostra di rappresentarci gli ideali di vita, gli stili di vita, le modalità di costruire, le modalità di trasmettere l'educazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, mi sembra che siano strade, se voi poi mi dite, guardate, smettetela di predicare la lettera ai Romani, predicare la Bibbia, ormai l'abbiamo capita, dedicateci alcune sere, mettiamoci insieme alcune sere in gruppi a incarnare alcune strade, alcune piste in questa direzione. Beh, io a certe cose evidentemente non mi potete chiedere di rinunciare alla messa o alla predicazione, però se anche tutta l'attività pastorale della parrocchia dovesse riorientarsi su campi educativi, di esercizi cristiani dentro, io penso che ne facciamo a sufficienza, Il rischio semmai è che da anni ci stiamo esercitando sulla politica, sull'economia, sulla sobrietà, sui temi appunto dell'affettività, sull'urbanistica, però purtroppo mi pare che la comunità, ma è un cristianesimo così, insomma, è paralizzato su queste robe qui, insomma. Cioè mi pare che anche la nostra comunità lo lasci fare a qualche gruppetto, sta roba qui sembra quasi uno sfizio culturale dei preti che da qualche anno che sono qui, che continuano a pensare a quelle robe lì, ma il cristianesimo è un'altra roba, no? Ecco, però se qualcuno di voi si mette d'accordo su sta roba e ci chiede sta roba, noi ci proviamo a riaggiustare anche il nostro lavoro.
Misericordia.